Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Come vivi la tua vita? Dove guardi? Dove guardiamo determina come viviamo, determina il nostro cammino con Dio più di qualsiasi altra cosa. Più di qualsiasi altra cosa, dove guardiamo ogni giorno determina come camminiamo. Determina se la nostra abbonderà di frutti di giustizia o no. Effettivamente ci sono tre modi che una persona può vivere la sua vita. Ci sono variazioni, ma ci sono tre modi che le persone vivono. Se voi guardate, osservate le persone, ognuno più o meno si trova in o questa categoria, o questa categoria, o questa categoria. Grazie a Dio, se io mi trovo in questa categoria, o in questa categoria, posso cambiare. Il fatto che ho vissuto per anni così o così, e vi spiegherò cos'è così o così, non vuol dire che devo continuare. Quali sono questi tre modi? Il primo modo in cui tanti vivono è che vivono presi dalle faccende quotidiane. La loro vita, la loro mente, raramente veramente si alza al di sopra di tutte le problematiche, le faccende della giornata. Sì, programmano per quello che faranno in avanti, ma sempre legato alle cose pratiche, terrene. Come allevare i figli, compiere le cose di casa, di lavoro, con le bollette, la scuola. Cioè, sono presi. E vivono lì. Secondo modo, le persone dicono, no, io non voglio vivere per le cose quotidiane. Faccio il mio giusto, mi impegno, ma io ho sogni molto più grandi di quello. E si impegnano. E spesso arrivano a traguardi molto più grandi. Ma sono traguardi legati alla terra. Non c'entrano con il regno di Dio. Per chi è successo, chi è una vita, oh, io voglio viaggiare, chi è io, voglio avere tempo con amici, io voglio famiglia, e quindi hanno sogni, non si limitano alle faccende quotidiane, si impegnano molto più di quelle persone. Fanno tutto questo, ma hanno sogni molto più grandi, ma sono sogni ancorati e legati alla terra, e sono sempre pieni delle cose terrene. A livello, agli occhi del mondo, compiono molto di più, hanno una vita di molto più bello, molto più successo, ma sono cose terrene. E il terzo modo di vivere è di vivere compendo le cose quotidiane, ma vivendo al di sopra, con traguardi per il regno di Dio, con traguardi che riguardano l'eternità. Ogni giorno si alzano con chiari traguardi, pensano all'eternità, gestiscono la vita per vivere per l'eternità. Questo modo di vivere è di vivere per cose con un valore eterno. Vado un pochettino più a fondo con questi modi, perché vorrei che ognuno lasciassi questo studio valutando dove sto vivendo io. Non dicendo, no, gente, io sono credente, vivo là. No, valutiamo seriamente dove stiamo vivendo a livello tendenziale. Allora, primo gruppo. Le persone che vivono prese con le faccende di tutti i giorni. Il mondo di quella persona è un piccolo mondo. È tutto girato intorno a sé e la sua famiglia. Non pensa molto al di fuori del suo piccolo mondo. Certo, se sei qualcosina, viene una persona al di fuori viene in chiesa per quella oretta che parlano, penso, ma poi chiuso. La vita è presa con le cose sue, della sua vita, casomai la sua famiglia, i suoi desideri sono desideri piccoli. Vorrebbe solo un po' più tranquillità, un po' meno problemi, non sogna grandi cose, è troppo preso con le piccole cose. Quindi i suoi sogni sono piccolissimi sogni. Non ha traguardi grandi, ha traguardi piccoli. Vuole arrivare alla sera, vuole compiere quella cosa lì, vuole, oh, serve fare questo e fare quello. Tutti presi con queste cose. Un esempio di questo tipo di vita è l'esempio di Marta, la sorella di Maria. E vi leggo quello, che si trova in Luca 10. E voglio leggere quello. Luca 10, e notate il cuore di Marta. Aveva Gesù Cristo con sé. Ecco, Luca 10 da 38 a 42. E Gesù e i suoi discepoli. Ora, mentre essi erano in cammino, avvenne che egli entrò in un villaggio. E una certa donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Ora ella aveva una sorella che si chiamava Maria, la quale si pose a sedere ai piedi di Gesù e ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle molte faccende, si avvicinò e disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma Gesù rispondendo le disse: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti inquieti per molte cose, ma una sola cosa è necessaria, e Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Che cuore aveva Marta? Dove viveva Marta? Quali erano i traguardi di Marta? Qual era il traguardo di Marta quella sera con Gesù in casa? Con fare la cena. Suo traguardo, un successo per lei sarebbe arrivare a avere una buona cena in orario sulla tavola. Avrebbe detto: Signore, grazie, è andato bene oggi. Se fosse arrivata, forse sì, ad avere la cena pronta ad un buon orario, una cena che andava bene, avevo: Signore, grazie, è stata una buona giornata, ho fatto la cena. Perché lei viveva nelle cose quotidiane. Non sto dicendo che non bisogna fare le cose quotidiane, bisogna. Sto parlando di dove è il nostro cuore, dove sono i nostri pensieri. Marta era focalizzata sulle cose quotidiane, così Marta non pensava alle cose spirituali. Essendo buona giudea, leggeva la Bibbia e per quello vuol dire recitava nella mente, recitava le cose, le scritture ogni giorno, quello giusto per la giornata, recitava sul Salmo, sul pezzo della legge, faceva le sue preghiere. Immagino proprio che Marta, essendo buona giudea, buon credente, vendeva il suo tempo giusto, ma poi il resto della giornata era presa con le faccende. La sua vita era là. Gesù parla contro questo modo di pensare in Matteo 6:34, dove dice, conoscendo, parlando di tutti i bisogni pratici che sono veri bisogni, dice: non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo, basta ciascun giorno il suo affanno. Quindi non state lì: ah, come faccio? Devo organizzare per quello, perché poi domani alle 10 devo essere là, però devo ricordare anche quello. Ma bisogna organizzare. Però non sto parlando di non fare il giusto, sto parlando dove è il cuore, dove sono i pensieri. Una vita vissuta per le faccende quotidiane, le cose giuste, le cose necessarie. Ma una vita vissuta per quello, dove quello riempie la mia testa, è una vita sprecata. Una persona così non pensa tanto alle cose di Dio, non ha spazio nel cervello. Ricordate, non sto parlando di ore al giorno. Non sto dicendo che tu devi fare le tue faccende nelle prime 2 ore della giornata e gli ultimi, tutte le altre ore devi stare lì, leggere la Bibbia, meditare, cantare. Non sto dicendo quello. I nostri impegni richiedono la giornata e più di quanto c'è nella giornata. Ma dove vanno i nostri pensieri? Dove va il nostro cuore? Marta, i suoi pensieri erano, oh, devo fare questa cena, devo fare questa cena. Uno come Maria, anche se stava in cucina cucinando e, wow, che bello quello che Gesù ha detto. Oh sì, signori, è vero, è vero, è vero. Sto parlando del cuore, sto parlando dei pensieri, non gli impegni in sé. In Colossesi 3, 1 e 2, leggiamo, sei dunque, che è un visto che, sei dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio, abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra. Dove dobbiamo avere i pensieri? Gesù tramite Paolo non dice gli impegni, io devo lavorare, io devo fare tutte le mie faccende e mi richiedono la giornata. Sta parlando del cuore, dei pensieri, a cosa desidero, a cosa aspiro, a cosa penso. Pensate alle cose lassù, non le cose sulla terra. Quindi, una persona che vive, prima categoria, per le faccende quotidiane, sempre presa, sempre presa, sempre presa, ha un tesoro terreno. Magari altre persone hanno un tesoro molto più grande, il suo tesoro è arrivare alla fine della giornata. Questo è il suo tesoro. Oh, che Signore, ti prego, aiutami a compiere tutto quello che serve compiere oggi. Questa è la sua preghiera. E per lui, se lui riesce a fare quello che serve fare, si sente, oh, è stata una, Signore, grazie, che buona giornata. Non è sbagliato, anzi, è importante pregare per le faccende. Io lo faccio. Io prego per le sciocchezze, cioè proprio per piccolezze, perché dipendo da Dio. E ho tante piccolezze e anche tante cose grandi. Non ce la faccio da solo. Però non voglio che quello siano le mie preghiere più profonde. Non voglio che quello siano le mie preghiere principali. Voglio che sia preghiere perché so che ho bisogno di Dio. Non ce la faccio, non ce la faccio a livello pratico senza l'aiuto di Dio. Ma guai a me se le mie preghiere sono principalmente per il mio mondo. Quindi, un modo di vivere è per le faccende, per le mie cose da fare. Me e la mia famiglia. Una vita sprecata. Un altro secondo modo di vivere è vivere per un tesoro terreno, uno che va molto al di là di chi vive per le quotidianità. Questa persona si impegna, questa persona si mette da fare, questa persona ha sogno più grande, ma quello che sogna sono tesori terreni. Sogna di arrivare molto più di fratelli o amici o colleghi, compagni, coetanei, lui vuole arrivare in grandi, per lui in grandi. Vuole fare grandi viaggi, vuole fare qualche carriera, vuole avere riconoscimento, vuole avere una vita più bella, è disposto ad impegnarsi, è disposto a sacrificare. Effettivamente, avendo tutto quello che ha da fare, la persona che si accontenta a pensare solo alle cose, questo ha le stesse cose da fare e riesce a compiere molto di più. Voglio dirvi una cosa. Le persone che compiono molto di più nella vita non hanno meno da fare qui. Hanno uguali e a volte più di chi compie poco. Una delle menzogne più terribili è per chi è preso con le cose quotidiane. Ma forse loro non capiscono i miei problemi. No, tu non capisci la loro vita. loro sanno sognare, loro sanno avere in mente qualcosa di più grande e si impegnano. Non si arriva mai a cose grandi senza avere un cuore che desidera cose grandi, solo che queste persone in questo gruppo sognano cose sulla terra. La prima tentazione, quello che il serpente ha detto ad Eva, quale era? Se tu non dai ascolto a Dio e se tu mangi il frutto, tu, o voi comunque, tu sarai come Dio. Cosa vogliono gli uomini? Cosa desiderano gli uomini? Gloria. Gli uomini vogliono gloria. Dalla più tenera età. Guarda il mio muscolo, guarda quanto sono veloce, guarda quanto sono bella, guarda quanto è brava la torta che ho fatto. Guarda, ascoltami che suono, guardami, guardami, guardami. I più piccoli bambini vogliono essere notati. Vuoi stimolare un bambino? Come insegni un bambino a fare pipì e poi pop pop da solo? Quando lo fa, che bravo! Cioè, approvazione. Approvazione ci stimola, ma non solo quando abbiamo un anno e mezzo, due anni, anche quando abbiamo 40 anni o 60 anni, 80 anni. Approvazione, faremo quasi qualunque cosa. Cos'è lussinghia? Cos'è lussinghia? Tu vuoi qualcosa da qualcuno e cosa fai? Gli offri onore e gloria finta. Cosa vuoi che faccia? Cosa vuoi che faccia? Il mondo è fatto così. Quindi, Gesù dice in Giovanni 5, 44, come potete voi credere, voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Il mondo ci offre tesori che possono farci sentirci grandi. Ah, guarda dove sono arrivato! E questa persona vive e si impegna e compie molto più di questa persona. Mai per sé. È per sé o per la sua famiglia. Non per Dio. Non vive per la gloria di Dio, vive per la propria gloria, il proprio piacere. Romani 8, 16 a 17 dice: lo stesso Spirito rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio e co-eredi di Cristo, seppure soffriamo per Lui, per essere anche con Lui glorificati. Quando viviamo per un tesoro terreno, forse avremo la gloria degli uomini, ma quanto vale? Quanto vale la gloria degli uomini? Quanto vale un titolo in più? Quanto vale che il tuo nome sia menzionato da persone di importanza? Quanto vale? Quanto vale se tutti vedono che tu sei più forte, più bella, più snella, più intelligente, più brava, più forte? Quanto vale? Quanto vale? Dio ci offre di condividere la gloria di Cristo, di essere glorificato con Lui, che neanche riesco a concepire cosa vuol dire. Deve essere stupendo. E se tu hai un tesoro del mondo, non sei quella persona che vive nella quotidianità, non ho tutti gli impegni, tu sei bravo, tu vai molto di più. Ma se tu arrivi al tuo traguardo e tu diventi numero uno nel mondo, nel tuo campo, guadagni il mondo intero, Gesù dichiara che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua. No, no, io voglio anche la salvezza. Gesù sta parlando qui di chi cerca di salvare la sua vita qui. Ci tiene ad arrivare ad una vita che vale qua. E dice che chi vuole quella vita, chi cerca di salvare la sua vita, la perderà. E se tu guadagnassi tutto quello che vuoi, che ti giova se perdi l'anima tua? Una persona che vive per tesori terreni, che possono essere materiali, approvazione degli uomini, gloria, piaceri, quello che sia, che si impegna molto più di questa persona, non ha al cuore la gloria di Dio, non ha al cuore il regno di Dio. Anche se arriva a guadagnare tutto, perde l'anima. Luca 12, trovate Luca 12, voglio leggere da 13 a 21. Luca 12, da 13 a 21, Gesù parla di uno che cercava e ha ottenuto il suo tesoro sulla terra. Quindi Luca 12, 13 a 21. Ora qualcuno della folla gli disse: Maestro, di a mio fratello che divido con me l'eredità. Ma egli gli disse: O uomo, chi mi ha costituito giudice o arbitro su di voi? Poi disse loro: Fate attenzione e guardatevi dall'avarizia, perché la vita di uno non consiste nell'abbondanza delle cose che possiede. Ed egli disse loro una parabola. La tenuta di un uomo ricco diede un abbondante raccolto. Ed egli ragionava fra sé dicendo: Che farò? Perché non ho posto dove riporre i miei raccolti. E disse: Questo farò. Dimolerò i miei granai e ne costruirò di più grandi, dove riporrò tutti i miei raccolti e i miei beni. Poi dirò all'anima mia: Anima, tu hai molti beni riposti per molti anni. Riposati, mangia, bevi e godi. Ma Dio gli disse: Stolto, questa stessa notte l'anima tua ti sarà ridomandata. E di chi saranno le cose che tu hai preparato? Così avviene a chi accumula tesori per sé e non è ricco verso Dio. Questo è un esempio di uno che vive per, ha fatto grandi successo. Quindi era uno che si impegnava più di altri contadini, aveva tutti i problemi dei suoi vicini, lo stesso tempo, la stessa pioggia, gli stessi insetti che avevano i suoi vicini. All'epoca non c'erano erbicidi, pesticidi, insetticidi. C'era quello che c'era. Tutti i problemi dei contadini intorno a lui aveva anche lui, e lui ha avuto successo. Vuol dire che lui mirava a successo, lui si impegnava, viveva al di sopra della quotidianità. Eppure, cosa aveva guadagnato? Cosa aveva guadagnato? Ah sì, tantissimi beni! E poi? Ha perso tutto e non era pronto per Dio. Quindi, non è così che dovremmo vivere. Conosciamo la storia del ricco e Lazzaro. In Luca 16, non ve lo leggo per tempo, ma il ricco si divertiva splendidamente. Che vuol dire? Aveva raggiunto il massimo, aveva un traguardo e sapeva fare, forse era suo padre, perché aveva 5 fratelli che tutti quanti erano ricchi, quindi forse il padre aveva fatto molto. Comunque, avevano vissuto al di sopra di quello della gente normale. Grande successo. La loro ditta andava così bene che la famiglia era ricchissima. Ormai avevano amministratori che facevano tutto per loro. La ditta era così grande, così di successo. Avevano merato un'auto e avevano raggiunto i loro sogni e oltre. E lui si trova in tormento. E quando scopre che di sollievo non c'è nulla, dice: Almeno manda Lazzaro a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli e non voglio che vengano qui. E ha detto: Hanno la Bibbia, le scritture. No, ma non ascoltano. Se... No, hanno le scritture. Quindi, non vivere una vita stolta. È stolta vivere per la quotidianità. Oh, quanti problemi. Oh, Signore, aiutami a superare e arrivare alla fine della serata. Alleggerisci un pochettino. Quello è una vita sprecata. Ah, io no, io ho tutti questi problemi, ma io mi impegno e vado molto più di quella persona lì. Io raggiungo i miei sogni. Ma se guadagni il mondo intero e perdi l'anima, cosa hai raggiunto? Se non è per Dio. stoltezza, stoltezza, ma c'è la vita di benedizioni. E quella è la persona che, pur avendo tutti i problemi che ha questa persona, e anche di più, perché Dio ama glorificarsi, ricordate quello? Quando Dio vuole fare grandi cose, non dà una vita più facile, dà una vita più difficile. Le persone che noi abbiamo conosciuto, e poi leggendo biografie, le persone che, di cui Dio si è servito di più, di solito hanno più problemi e pesi quotidiani di quelli che compiono ben quasi nulla. Non hanno meno. Perché Dio, se questa persona qui non ha problemi, è molto capace e la vita va liscio, tu dici, ma certo tu riesci a fare tanto. Se io avessi una vita come te, anch'io potrei fare tanto. No, no, Dio è geloso per la sua gloria. Quindi dà afflizioni, dà problemi, dà difficoltà, però dà il potere di compiere in mezzo a tutto, e la gente dice, quello è la potenza di Dio. E lo è. Dio è geloso per la sua gloria. Quindi, questa terza categoria sono credenti solo che vogliono ubbidire a Matteo 6:33, che dice: cercate per primo il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose, le faccende, i bisogni vi saranno sopraggiunte. Vedete, Dio ci ha creati. Lui sa i nostri bisogni, Lui sa che abbiamo figli da curare, genitori anziani da curare, abbiamo campi da curare, abbiamo orti da curare. Dio sa tutto, ha creato Lui il mondo. Ma in mezzo a tutti questi bisogni, Gesù, Dio, dichiara: no, 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 non fate che quello sia il vostro impegno, e non fate che questo sia il vostro impegno. Cercate prima di tutto il regno di Dio, la sua giustizia. Vivete per un tesoro terreno, vivete per la gloria di Dio, e queste cose Dio ci penserà. Vi darà la forza, vi darà la capacità, vi permetterà di compiere più di quello che eravate mai capaci quando eravate focalizzati sulle vostre cose. Infatti voglio leggere tutto quel brano, perché chi vive così è presa con le faccende, è presa con tutto quello che c'è da fare. Allora trovate con me Matteo 6 e voglio leggere da 19 a 34. Dio sa benissimo i nostri bisogni. Quindi leggo Matteo 6 da 19 a 34. Non vi fate tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine guastano e dove i ladri sfondano e rubano. Anzi, fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non sfondano e non rubano. Perché dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è puro, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se il tuo occhio è viziato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno quelle tenebre. Nessuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Perciò io vi dico, non siate in ansietà per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. La vita non vale più del cibo, e il corpo più del vestito? Osservate gli uccelli del cielo. Essi non seminano, non mietono e non raccolgono in granai. Eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi, con la sua sollecitudine, può aggiungere alla sua statura un sol cubito? Perché siete in ansietà intorno al vestire? Considerate come crescono i gigli del campo. Essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba del campo, che oggi è e domani è gettata nel forno, quanto più vesterà voi, o uomini di poca fede? Non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo, o che berremo, o di che ci vestiremo. Perché sono i pagani quelli che cercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste infatti sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. E tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Qui Gesù parla soprattutto alle persone della prima categoria. Quelli che vivono, oh ma io devo pensare a me, ho da fare, se no come avrò soldi per lavorare, per vivere, come avrò soldi per la casa, come avrò soldi se le spese, devo pensare a me. Poi si allarga, devo pensare a quello che devo fare per i miei figli, perché se no chi li cura, se non li curo io, chi li cura? E così alla fine vivo preso con cosa? Con sopravvivere. Io voglio avere abbastanza e voglio aiutare i miei figli ad avere abbastanza. E quello che trasmetto ai miei figli è molto più prepararti per avere un lavoro che ti provvederà quello che serve di quanto è trasmettere le cose di Dio. I miei figli, i tuoi figli, i bambini che voi che non avete figli, che vi osservano, vedono in te una passione per il regno di Dio o un impegno per le cose pratiche della vita? I giovani credenti e non credenti che vi osservano, cosa vedono? Una passione per il regno di Dio? Fidandoti di Dio, che Dio provvederà il pratico che ha promesso? O vedono una persona presa con il pratico, effettivamente credendo, ah, tocca a me. Gesù vuole mostrarsi grande provvedendo lui. Pensate al Padre nostro, pensate alle prime richieste, quello che serve più sul cuore di chi prega. Matteo 6, 9, 10. Voi dunque pregate in questa maniera: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Questa è la preghiera di chi cerca per primo il regno di Dio. Giù c'è una richiesta per pane quotidiano, viene menzionato, ma la persona è presa con la gloria di Dio. Questa è la vita a cui siamo chiamati. Gesù ci sta insegnando ad avere quel cuore. Ho letto di Maria e Marta. Abbiamo considerato Marta. Vorrei rileggere quel brano in Luca e vorrei notare non Marta questa volta, ma vorrei notare Maria. Quindi leggo ancora di quello e notate Luca 10, 38. Il cuore di Maria. Ora, mentre essi erano in cammino, avvenne che egli entrò in un villaggio e una certa donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Ora, ella aveva una sorella che si chiamava Maria, la quale si pose a sedere ai piedi di Gesù e ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutto presa dalle molte faccende, si avvicinò e disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma Gesù rispondendo le disse: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti inquieti per molte cose, ma una cosa sola è necessaria, e Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Maria sognava cose grandi per Dio. Maria ha preso tanti soldi e ha comprato un olio profumato costosissimo e ha unto i piedi di Gesù. Maria non viveva per i suoi problemi. Maria non viveva per le faccende. Sicuramente faceva la sua parte. Maria viveva per la gloria di Dio, voleva più di Cristo. E Gesù dichiara, questa è l'unica cosa che importa. Gesù, non io. Non qualche altro insegnante umano. Gesù Cristo dichiara, una cosa sola importa. Una cosa. Avere il cuore di Maria. Una cosa sola. Una sola cosa è necessaria. Ma come? Io devo fare questo, devo fare quello, devo fare quello. No. È importante avere un cuore per Cristo. E poi Dio ti darà la grazia di compiere tutto quello che Lui ha per te. Ok, ho parlato delle tre modi di vivere. Chi vive per le faccende quotidiane, chi sogna molto più grande di quello, ha grandi sogni, grandi, più grandi, può essere piccoli o grandi, grandi, ma però sono cose terrene. E chi vive al di sopra dei problemi quotidiani che ha, ma vive per sogni eterni, la gloria di Dio. Adesso vorrei parlare per pochi minuti come è possibile vivere così. Come è possibile vivere quando io ho una marea di faccende, ho una marea di problemi, il tempo non mi basta. Come posso vivere per questo quando ho problemi che arrivano uno dopo l'altro? Stiamo facendo lavori, grossi lavori, giganteschi lavori, stiamo andando lenti perché i lavori sono giganteschi. E mi serviva la fresatrice. Quindi iniziamo e facciamo un parte, però ci sono tanti altri scuri da fare con la fresatrice per fare le fughe. Dicendo, e fa un rumore strano, un po' di puliamo, sembra che smetti a fare i rumori, accendiamo e poi fumo, motore brucia. I miei colleghi mi guardano, cosa facciamo adesso? Non usiamo la fresatrice. Bruciato. Vado in internet. Ma vedo quanto costa uno nuovo. Questo stesso modello. Oh, 450 euro. Non usiamo la fresatrice. Ah! Sega da tavola. Sega da tavola. Si può fare con questa operazione la stessa cosa con la sega da tavola. Non è male. Ok. Quasi un'ora per preparare la sega da tavola. Era una... appoggio per mille cose, dovevo liberare mille cose, alla fine è tutto pronto, proviamo, mi aiuti Davide, una piccola prova, funziona benissimo, ok, iniziamo il primo, la cinghia di distribuzione si spezza, non c'è cinghia di distribuzione, non funziona, non è un buon momento intorno a Ferragosto cercare una cinghia di distribuzione, quindi non ho la fresatrice e il giorno lavorativo subito dopo non ho la sega da tavola. E ho detto, il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia lodato il nome del Signore. Giusto? Dio in controllo. Cambia i ritmi. Eravamo lenti prima. Adesso le tartarughe si passano. È vero? Quindi, qual è il problema? Dio voleva insegnarmi che Lui è in controllo. Qual è il problema? Non so qual è la probabilità statisticamente che due attrezzi si rompano proprio uno e poi il giorno lavorativo subito dopo l'altro. Non so. Però io ho detto, questa è la mano di Dio. Guai a me di lamentarmi. È la mano di Dio. Ed io voglio vivere al di sopra della quotidianità e non sempre lo faccio. Non sempre lo faccio, ma non voglio sprecare la mia vita. Io voglio compiere il necessario, ma voglio sognare per Dio. Non quello che è grande per il mondo, ma quello che porta frutto a Dio. Quindi, cosa è necessario per vivere così? Come possono le persone, i credenti purtroppo, che vivono così, passare non qua, ma qua. Come possono i credenti, spero credenti, che vivono per un tesoro terreno, vivono qua, sono bravi, si impegnano, compiono, ma per cose che porta gloria a loro? Come possono passare qua a vivere per la gloria di Dio? Ok, la persona presa con le faccende quotidiane spesso crede che non riesce a fare di più. Ma tu non capisci, Marco. Tu non capisci e Dio non capisce. Come posso io cercare per primo il regno di Dio quando non riesco mica a finire tutto quello che devo fare? Allora, io forse non capisco, ma Dio capisce. Dio capisce. Abbiamo tutti la quotidianità da compiere. Tante delle persone che hanno fatto molto per Dio avevano grossi problemi, problemi di salute, problemi di famiglia, problemi di la moglie handicappata che dovevano curare per 40 anni. Uno degli predicatori e insegnanti più grandi di 100 anni fa era la settimana, se non sbaglio, la settimana della, dopo il matrimonio, che la moglie ha avuto una malattia, è rimasta paralizzata per tutto il resto della vita. Un grande uomo di Dio, ha insegnato moltissimo, scuola biblica, ha scritto libri, un grande predicatore. Quindi lui, per poter fare l'insegnante alla scuola biblica, uno molto importante, parlo di 100 rotti anni fa, doveva avere la casa a 100 metri dall'aula dove insegnavano. Era una requisita, perché lui doveva tornare a casa ogni ora o due per curare la moglie. Lei non era paralizzata a letto e lui faceva tutto per lei. L'aiutava ad andare in bagno, la lavava, dava da mangiare, tutto. Se non ricordo male, la settimana dopo il matrimonio, finché non era vecchio. Fratelli, non stiamo parlando di 5 anni. Si è sposato, mi pare aveva 23, 24 anni, giovani, negli anni così aveva. E hanno vissuto entrambi fino alla vecchiaia. Una 50 anni di curare la moglie in ogni particolare, ogni dettaglio, ogni giorno della vita. E ha fatto moltissimo per il regno di Dio. Che vuol dire? Doveva fare tutto quello che fa un insegnante, un pastore normale, doveva passare ore e ore studiando, ha scritto tanti libri profondi, doveva studiare, tutto quello ha fatto come tutti gli altri, solo che anziché avere la moglie che era un aiuto conveniente, aveva la moglie che aveva bisogno di ore al giorno di aiuto. E Dio? Lui aveva un sogno di vivere per la gloria di Dio e Dio ha adempiuto quel sogno. Quindi, cosa serve per vivere per la gloria di Dio? Quando noi abbiamo un cuore che desidera la gloria di Dio, Dio ci provvederà il mezzo per vivere per la gloria di Dio. Spesso non abbiamo perché non chiediamo. Cosa dice Giacomo, capitolo 4, 1 a 3, conosciamo bene. Da dove vengono le guerre e contese fra voi? Non provengono forse dalle passioni che guerreggiano nelle vostre membra? Voi desiderate e non avete. Voi uccidete e portate invidia e non riuscite ad ottenere. Voi litigate e combattete. E non avete perché non domandate. Voi domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. O quanto è importante chiedere a Dio tutti i giorni di servirsi di noi per compiere cose per la sua gloria. Perché se noi non stiamo chiedendo a Dio, se le mie preghiere, oh Signore aiutami a compiere tutto quello che mi serve compiere oggi, ti prego. Oh, una preghiera valida. Ma se io prego per quello e basta. Quindi aiutami con le mie cose. Aiutami con la mia famiglia, aiutami con i miei impegni, ti prego, nel nome di Gesù, amen. Io non sto desiderando la gloria di Dio. Non sto chiedendo a Dio di, Signore, serviti di me in qualche modo. Tu sai, il tempo che ho non è tanto, però io ti prego che io posso essere usato per la tua gloria oggi in qualche modo. Uno dei motivi più grandi per cui compiamo così poco per Dio e perché preghiamo poco di compiere cose per la gloria di Dio. Vorrei leggervi 3-4 preghiere che conosciamo dove impariamo a pregare cose specifiche per la gloria di Dio. Vi sto dicendo che è buono imparare a pregare le preghiere della Bibbia. Per me è un aiuto scrivere giù. Non che tutta la vita leggo solo quello che ho scritto, ma mi indirizza i pensieri in modo diverso. Quindi voglio leggere queste tre preghiere, o due. Ho scritto due qui, o tre. Due. Colossesi 1, 9 a 11. Perciò anche noi, dal giorno in cui abbiamo sentito questo, dalla vostra salvezza e impegno, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che siate ripieni della conoscenza della sua volontà in ogni sapienza e intelligenza spirituale. Mi fermo per un attimo. Io voglio che sappiate la sua conoscenza, la sua volontà. Non che siete pieni dei vostri pensieri, ma che abbiate in mente i pensieri di Dio. Per quale scopo? Versetto 10. Perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Fortificati con ogni forza, secondo la sua gloriosa potenza, per ogni perseveranza e pazienza con gioia. Che vuol dire? Io sto pregando per voi di conoscere la volontà di Dio per portare frutto in ogni buona opera, sapendo però che non è possibile perché avete tanto da fare nel quotidiano. Quindi prego anche che siate fortificati con ogni forza secondo la sua gloriosa potenza, perché se Dio nella sua potenza gloriosa vi dà una forza gloriosa e vi fortifica, tu puoi superare tutto quello che avevi tu da fare e fare grandi cose per Dio. State pregando questo. È una preghiera biblica. Un altro brano in cui si prega di portare frutto, qui detto frutti di giustizia, Filippesi 1, 9, 11, vi leggo. E per questo prego che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento, affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, alla gloria e lode di Dio. Quindi prega che possiamo discernere, scegliere le cose eccellenti, non investire tempo in qualcosa che alla fine non serve. Ok, è solo molto buono, piuttosto che possiamo investire in quello che è eccellente. Io, fratelli, sorelle, ho bisogno delle vostre preghiere in questo. Io tendo ad avere una mente che è un vulcano di idee. Ho più progetti di quanto è possibile avere sopra la pizza. Io vivo con idee. Non si può fare tutto. Voglio discernimento per scegliere quello che è eccellente. E voglio essere così come Chiesa. Voglio investire in quello che porterà gloria a Dio per portare frutto in ogni opera buona, ma io ho bisogno di essere fortificato con ogni forza secondo la sua gloriosa potenza, quindi è una preghiera da fare. E immagino che anche voi abbiate lo stesso bisogno. In Giovanni 15 Gesù parla del fatto che portare frutto, non compiere il quotidiano, portare frutto è fondamentale nella vita cristiana vera. E quindi dice una cosa meravigliosa, che possiamo chiedere a Dio e Dio risponderà ad ogni nostra richiesta. E il contesto fa capire quando quella richiesta è legata a portare frutto. Quindi vi leggo Giovanni 15, 1 ad 11. Io sono la vera vite, il padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie via. Ma ogni tralcio che porta frutto, lo potta, affinché ne porti ancora di più. Voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziata. Dimorate in me, ed io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi, se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me, ed io in lui, porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Poi questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e sono bruciati. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e così sarete i miei discepoli. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia piena. Lo scopo della vita cristiana è di portare frutto. E Dio è prontissimo a rispondere alle nostre preghiere chiedendo di portare frutto. Quindi, stai pregando di portare frutto. Non una cosa che ogni tanto ti ricordi, è una preghiera principale. Scusami, io ho i miei impegni quotidiani, tu hai i tuoi. E non è che Dio ci strappa fuori da quello, io non devo più fare niente, devo solo evangelizzare e insegnare. No, io ho tutto il quotidiano e anche voi. Però Dio vuole fortificarmi con la sua gloriosa potenza, vuole aprirmi delle porte, vuole darmi saggezza per capire le cose eccellenti, affinché io possa portare ogni buona opera, compiere ogni buona opera. È una questione di dove è il mio cuore. Dove è il mio cuore? Cosa sto pregando? In Luca 11, vi leggo io, Gesù vuole insegnarci a chiedere, a chiedere, a chiedere. Quindi, Luca 11, da 5 a 13, Gesù disse, poi disse loro, chi è fra voi colui che ha un amico? Che vada lui a mezzanotte dicendogli, amico, prestimi tre pani, perché un mio amico in viaggio è arrivato da me, io non ho cosa mettergli davanti. E quello di dentro rispondendogli disse, non darmi fastidio, la porta è già chiusa, i miei bambini sono a letto con me, non posso alzarmi per darteli. Io vi dico, che anche se non si alzasse a dargli, perché gli è amico, non di meno, per la sua insistenza si alzerà e gli darà tutti i pani di cui ha bisogno. Perciò vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Poiché chiunque chiede, riceve, chi cerca, trova, e sarà aperto a chi bussa. E chi è tra voi quel padre che, se il figlio gli chiede del pane, gli dà una pietra? O se gli chiede un pesce, gli dà al posto del pesce una serpe? O se gli chiede un uovo, gli dà uno scorpione? Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Come possiamo adoperare i doni spirituali che servono per portare frutto? Da chi è la potenza? Chi è che dà i doni? Lo Spirito Santo. Chi è che ci fortifica con la potenza gloriosa di Dio? Lo Spirito Santo. Chi è che ci dà intendimento per scegliere le cose eccellenti? Lo Spirito Santo. Che ci illumina, che possiamo conoscere la verità, che è una grande parte di compiere buone opere e di avere la verità dentro per poter usare la verità. Chi è? Lo Spirito Santo. Stiamo chiedendo, Signore, fortificami, illuminami, dammi lo Spirito oggi che posso essere usato per la Tua gloria, che comprende con i miei figli, con mia coniuge. Non è solo in piazza, no, anche in casa. Ma io voglio vivere portando gloria a Dio. E io voglio chiedere, Signore, aprimi i porti. Io non so, io non prevedo di vedere nessuno oggi. Dammi la possibilità di anche essere una luce per qualcuno di fuori. Chiediamo. Chi chiede, riceverà. Chi bussa, gli sarà aperto. E chi cerca, troverà. Stiamo chiedendo, stiamo cercando, stiamo bussando di portare frutto. Allora, chiudo con questo. Come stai vivendo? Ti lasci prendere con le faccende di tutti i giorni? Tutte le cose giuste da fare che Dio ti ha dato? Ma questa è la tua vita. Questi sono i tuoi pensieri. Tu sei una Marta. Tu prepari buoni pasti per Gesù, per la famiglia, per gli altri. Tu fai il necessario. Non manchi. Ma questo è dove vivi. I tuoi pensieri non alzano al di sopra. Oppure tu sei quella persona che tu ti metti da fare. Tu vuoi più del quotidiano. Tu vuoi qualcosa in più, magari un po' di successo, vuoi belle cose, vuoi viaggi, vuoi quel lavoro speciale che ti piace. E tu ti impegni più degli altri. Però i tuoi tesori sono tesori per te, per la tua famiglia. Tu sogni non per te, ma per i tuoi figli. Vuoi che abbiano un buon lavoro e siano sicuri di avere un buon lavoro. Da quando ho letto io la Bibbia, non è un buon lavoro che ti rende sicuro. È Dio. Quindi tu vivi per il quotidiano, tu vivi per tesori terreni, oppure tu vivi per la gloria di Dio. Questa è la tua passione. Questo è quello che tu cerchi per primo. Cercate per primo il regno e la giustizia di Dio. E la tua preghiera più comune è: Signore, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Permettimi di portare frutto. L'unica vita che vale, l'unica vita che porta gloria a Dio, è l'unica vita che soddisfa il cuore, è una vita in cui si impegna per la gloria di Dio, alzando gli occhi al di sopra delle faccende quotidiane e alzando gli occhi al di sopra dei tesori terreni, vedendo la gloria di Dio come tesoro, desiderando di investire per Dio. Sapete la cosa triste, una cosa triste per me? Andare, è successo più volte, conoscere anziani che hanno ottenuto i loro sogni e vedere quanto sono vuoti. È triste. Sto parlando di persone veramente anziane che hanno avuto una bella vita, cioè bella, hanno raggiunto i loro scopi. Sono andati molto oltre la quotidianità, hanno avuto quello che volevano. Chi non cose grandi, una bella famiglia. Chi qualcosa di economico, chi qualcosa di viaggiare, quello che è. Mia mamma mi parlava l'altro ieri, 3-4 giorni fa, mi ha fatto vedere anche qualche foto per internet, di una signora che lei non conosceva, aveva sì conosciuto così 40 anni fa. Questa signora ha 99 anni. Quando ero bambino, 50 anni fa, noi portavamo i nostri cani da lei e suo marito, che era veterinario lui, e la moglie lavorava con lui. E mi ricordo che loro chiedevano meno soldi di tutti gli altri veterinari. Avevano una casa molto modesta e loro vivevano nella loro semplicità. Era un paesino, non nostro paese, un paese dopo il nostro. Allora mia mamma ha detto: tu ti ricordi tale e tale famiglia? Sì, era veterinario, sì. Allora, un'amica mia che era da quel paese, ma frequentava la chiesa di mia mamma. Poi, essendo anziana, è andata a vivere lontana verso la figlia, è tornata per una visita con mia mamma in aereo, perché è 12 ore quello che è. Ha detto: mi porteresti a vedere un'amica mia in quel paese lì? Quindi 10 chilometri, certo. Quindi mia mamma e una sua amica porta quest'altra amica che ormai vive lontano a vedere questa signora anziana, vedova d'anni, che ha 99 anni. Mia mamma ha detto: aveva una vita, una gioia che usciva da ogni poro del suo corpo, ringraziando Dio, lodando Dio nella semplicità di una vita semplice. Lei doveva fare il quotidiano, ma voleva essere profumo di Cristo. E a 99 anni è ancora profumo di Cristo. Mia mamma ha detto: ma tu vivi da sola, cura se stessa. Ma tu cucini molto? No. Io credo che i miei vicini di casa si sono messi tutti d'accordo fra di loro. Perché proprio con regolarità mi arriva qualcosa, prima da questo, poi da quello, poi da quello, poi da quello, poi da quello. Non sono parenti, sono vicini di casa. Perché lo fanno? Perché da anni questo signore è stato il profumo di Cristo, profumo di Cristo, profumo di Cristo. Ed è ancora profumo di Cristo. Come stai vivendo? Per cosa stai vivendo? Sei presa con il quotidiano? Sei preso con qualche tesoro terreno che sarà persa? O tu sei preso con la gloria di Dio? La persona più semplice può compiere grandi cose per Dio, perché può essere fortificato con la gloriosa potenza di Dio, se questo è il suo sogno e se prega. Ricordate che non è una questione di avere più tempo, è una questione solamente di avere un cuore per la gloria di Dio. Poi Dio ha molto più gloria operare tramite chi dice: guarda signore, io ho solo questi pochi pani e pochi pesci, ho pochissimo. Dice: perfetto, tu sei la persona che mi serve, perché posso glorificarmi. Tu ti ho dato una prova pesante, ti ho dato molto da fare. Così quando tu hai gioia, la gente ti guarda e dice: com'è possibile con la vita che tu hai, che tu hai quella luce negli occhi? E tu puoi, 1 Pietro 3,15, essere ben pronto a spiegare, dare spiegazioni per la speranza che tu hai in te. Possiamo tutti essere una luce per Dio. Dio provvederà i mezzi, la forza e le porte aperte quando noi desideriamo la gloria di Dio. Quindi la mia preghiera, prima, è che possiamo tutti valutare dove sto vivendo. Sto vivendo prigioniero della quotidianità? Sto vivendo per... io mi impegno di più, però per tesori terreni, cose terreni, o sto vivendo per la gloria di Dio? Prego che possiamo essere un popolo che, se riconosco di vivere qua, là, posso confessare questo: signori, non sto vivendo per la tua gloria. Io ti confesso questo come peccato, voglio vedere più della tua gloria, voglio vivere più per la tua gloria. Voglio pregare più per la tua gloria tramite me, e Dio risponderà a questa preghiera. Quindi io ringrazio Dio per il privilegio di vivere per la gloria di Dio, e prego che useremo questo privilegio. Preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, tu che sei glorioso, è incredibile che tu permetteresti a uomini e donne come noi, mancanti quanto siamo, di poter essere strumenti nelle tue mani per compiere un'opera eterna. Eppure è proprio quello che possiamo fare. Possiamo essere strumenti che tu usi per qualcosa che è al di sopra di qualunque opera umana che potrebbe mai esistere. Tutto quello che gli uomini hanno fatto non è nulla in confronto con quello che tu stai facendo, e ti servi di uomini e donne credenti per compiere la tua opera. Padre, prego che possiamo noi vivere per qualcosa di grande, qualcosa qualcosa di eterno. Abbiamo da fare tutte le cose quotidiane, fa parte del tuo piano per noi. Però tu ami glorificarti operando nella nostra debolezza, moltiplicando quel poco che possiamo darti, facendo grandi cose. Perdonaci che spesso non è stata la nostra preghiera, non è stato il nostro desiderio. Perdonaci, Padre, per questa grave offesa. Come se la nostra vita importasse più della tua gloria. Insegnaci a cercare per primo il tuo regno, la tua giustizia. Anzi, tu ci comandi, è una cosa da fare. E tu penserai ai nostri bisogni quotidiani di tutti i tipi. Glorificati, ti prego, tramite noi. Che privilegio. Oh Padre, glorificati, ti prego, tramite noi. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.